Questo permette, questo è il tratto pastorale, direi, che dovrebbe farci ripensare i nostri stili di vita ecclesiale. Entrare in certe comunità, che comunità non sono, perché comunità, lo dice il termine, è vivere in comunione. Dove entrare in comunità, dove la comunione è quella realtà che per prima è latitante, e c'è però tutta una serie di servizi religiosi, di servizi dottrinali, di organizzazioni, ma non c'è comunione, non c'è compagnia, cioè il compagno chi è? Colui con il quale io mangio il pane, condivido la vita. Se non c'è questo, che non vuol dire volemos bene e così andiamo avanti e facciamo chissà che cosa, ma quando viene a mancare questo tratto, un triste santo è un tristo santo, diceva Francesco di Sales. L'operatore pastorale ammusonito, inacidito, inzitellito, inviperito, aggredente, sempre con il muso per chissà quale motivo. Ma voi capite che bisogna fare altro nella vita, andare a raccogliere carciofi a Samassi. Ma non si può annunciare l'Evangelo così, non lo si può fare. Perché? Perché non manca quell'elemento di produzione umana che Gesù ha messo in atto costantemente. L'abbiamo visto ieri, qual è l'atteggiamento di Gesù nella sua ora, in quel contesto tragico che è il contesto appunto della passione. Giuda, abbiamo ricordato ieri, è i soldati, è le guardie. Qual è l'atteggiamento di Gesù? E lì uno dice, ma ha pieno diritto, uno sputo al contrario, in traiettoria contraria, in un occhio. Gesù glielo poteva pur dare, visto che non poteva fare altro, perché era legato. E voi capite che queste non sono sottigliezze. Chi no bade homine, no bade ecclesia. Se non c'è l'umanità, non c'è annuncio evangelico. Questo credo sia il succo di questa espressione che troviamo in questa scese e lo accolse pieno di gioia. Dice tutto questo, dice un tratto pastorale che è di capitale importanza. Un quinto frammento di questa architettura del testo, a questo punto parla la folla. Ha parlato Zaccheo, ha parlato Gesù, adesso nel testo viene messa in movimento la folla e al versetto 7 questa folla viene codificata in questo modo: tutti mormoravano. È interessante che Gesù è capace di affrontare una critica totale per questo arcipeccatore, dove evidentemente i primi a non capire Gesù sono i suoi stessi discepoli. Stanno facendo strada con lui, vi ricordate quello che combinano con il cieco di Gerico? A Gerico succede di tutto, oltre che Zaccheo c'è anche questa realtà capitale del cieco come prototipo del discepolo. Cosa tentano di fare i discepoli che stanno facendo strada con lui? Lo zittiscono, stattene da parte, non scocciare, taci. E Gesù deve immediatamente intervenire. I discepoli si comportano come guardie del corpo, Gesù non ha nessuna intenzione di avere guardie del corpo, filtri tra lui e la gente, e allora manda gli stessi che hanno apostrofato il cieco dicendolo stai zitto e rimani all'angolo della strada, Gesù li manda e dice fatelo venire qui, e loro devono fare l'inverso e dire vieni perché il maestro ti chiama. Qui tutti mormoravano, non è capito, soprattutto non è capito dai suoi, tanto è vero che il ritornello che torna costantemente è tra discepoli e soprattutto tra scribi e farisei è andato ad alloggiare a casa di un arcipeccatore. E la stessa logica quando Levi Matteo offre il banchetto e Gesù entra, i farisei e i loro scribi mormoravano perché Gesù mangiava con i peccatori. Luca 5:20. È sempre la medesima mormorazione, è sempre quell'atteggiamento in fondo di non comprensione. Da un punto di vista pastorale è possibile che tutti capiscano i gesti che il discepolo pone? No. No. Dentro una struttura, dentro criteri di mondanità, il gesto evangelico è eclatante, è dirompente, rompe gli schemi. Gesù sta a questo assioma fondamentale. Lui dice di sé che ha un unico cibo da mangiare, fare la volontà del Padre. E fare la volontà del Padre significa disvelare il suo amore di gratuità. Quindi tutto il resto passa in secondo ordine. Ecco perché Gesù sottostà anche a questa critica che diventa universale. Tutti quanti non lo capiscono. Domani vedremo nel testo di Luca 15, 11 e seguenti il padre dei due figli come coralmente chi è intorno e gli attori stessi, i due figli, sono tutti uniti nella stessa idea di fondo, cioè quella che non riescono a capire questa follia della riaccoglienza incondizionata. Un sesto frammento di questa architettura testuale possiamo rintracciarla in quello che per noi è il frutto della conversione, noi diciamo, io direi meglio, il frutto di questo incontro, dove Gesù dice io devo entrare in casa tua, cioè la mia identità è quella di venirti a trovare amandoti. Il frutto di questo avvicinarsi di Gesù in questo modo si costituisce in questo istante con quello che pone in atto Zaccheo. Chiamiamole opere di penitenza, chiamiamole frutto di questo incontro, tuttavia quello che avviene è questo, versetto 8. Ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Quasi impensabile non credere che quest'uomo che faceva questo lavoro non avesse frodato qualcheduno, perché il suo lavoro fondamentalmente era frodare. Ritirava i soldi per i romani, ma qualche soldino gli si appiccicava naturalmente, in modo calamita alla mano. Quindi quello che sta dicendo, direi, è l'opera che si può concretizzare non tanto, e lo ripeto, perché Gesù ha detto guarda che devi ristabilire la giustizia, guarda che sei stato proprio cattivo e hai rubato, eccetera, eccetera, ma tutto è mosso da un altro criterio, quel devo, io devo, fa parte della mia identità, venirti a trovare con amore e trattarti con amore, è questa affabilità del Signore che permette che scatti questa indispensabile ristabilimento della giustizia, della verità. È molto bello pensare che quello che sta combinando adesso Zaccheo, e qui Zaccheo viene, rimanda immediatamente a quel discorso iniziale dello stesso Gesù, lì al capitolo 4, sono le stesse opere che fanno, che si fanno nel giubileo, la restituzione ai poveri di quello che in qualche modo hanno dovuto impegnare a motivo della loro povertà. Nell'anno giubilare questa roba, chi l'ha presa perché è venuto in aiuto, tra virgolette, al povero, deve restituirlo al povero. Allora sta compiendo questo, è la concretezza dell'atto giubilare, dell'anno giubilare, questo che Zaccheo sta mettendo in atto. La restituzione di quello che Zaccheo ha frodato e diventa ridistribuzione ai poveri, ma è il giubileo, è il segno che la salvezza ha fatto irruzione dentro la storia. Oggi si compie questa parola, dice Gesù. Oggi è inaugurato l'anno di grazia, oggi è inaugurato l'anno della misericordia. Distribuisce ai poveri ciò che hai, dirà poi dopo Gesù in Luca 18:11, sono le parole che corrispondono, le parole che Gesù dice al giovane ricco per, come dire, stabilirlo nella sua verità. Zaccheo si stabilisce nella verità di se stesso da solo a partire da questo tratto. E noi qui chi vediamo? Vediamo un Zaccheo che è un vero discepolo, è diventato un vero discepolo. In pochi istanti, da arcipeccatore pubblico, maledetto da tutti quanti, è passato a questa condizione di colui che ha capito le esigenze più radicali del regno, ma vedete, senza un intervento, direi, di carattere, come dire, moralistico, di carattere pesante, questo non significa che in certi momenti certe cose non debbano essere dette anche, e Gesù lo farà con veemenza, ma guardando questo quadro, questo racconto, direi su tutto, e questo è il filo conduttore del Vangelo di Luca, su tutto la misericordia. È il racconto costante che Papa Francesco non fa altro che fare, ma perché questo è il Vangelo. Secondo voi perché c'è una presa così forte in quello che dice Papa Francesco? Semplicemente perché profuma di Vangelo, né più né meno. Detto con una semplicità di parole e di gesti che rendono, come dire, attraente il messaggio. L'ultimo frammento, Gesù sembra quasi venire fuori con un grido di gioia per quello che è capitato. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. C'è qui, direi, la salvezza, se voi prendete per esempio il Benedictus che abbiamo pregato stamattina, tre volte c'è questo ritornello circa la salvezza, ha suscitato per noi, per tutti, una salvezza potente, ci ha dato salvezza dai nostri nemici e al suo popolo ha dato la conoscenza della salvezza e la remissione dei peccati. Quindi c'è una globalità di salvezza. Qui ci troviamo di fronte a questa salvezza che però diventa salvezza non più generale, ma salvezza domestica, salvezza personale, salvezza nei riguardi di una storia personale come quella di Zaccheo. È il singolo. Allora, e qui c'è l'altro tratto, un altro tratto pastorale che andrebbe investigato. È l'individua persona sempre al centro dell'attenzione di Gesù. Non semplicemente le masse. Ricordate quando c'è la moltiplicazione dei pani e c'è questa folla immane, Gesù prova compassione. In Marco che cosa chiede Gesù? Che si facciano, tanto il popolo viene fotografato proprio per gli abiti colorati che ha, come delle grandi aiuole, ed è interessante perché lì c'è un testo rabbinico che dice che appunto chi ascolta la parola in fondo è come questo fiore che emerge, che nasce, fiorito, ma li mette in gruppi. Gesù trae dall'anonimato il essere compagni, il condividere il pane va fatto tratti fuori dalla massa. Ecco perché le comunità non possono essere delle masse. E c'è sempre l'attenzione all'individua persona. Ecco perché in una comunità c'è e ci deve essere una molteplicità di gruppi, di aggregazioni, tutto un mondo che converge verso il medesimo Signore, ma che dice in qualche modo l'attenzione della Chiesa, della comunità, alla singola persona. C'è il singolo, c'è una pecora perduta, è una singola pecora, Zaccheo, che diventa oggetto della misericordia di Dio. E Gesù dà la motivazione, perché anche lui è figlio di Abramo. Scribi e farisei che naturalmente non lo potevano considerare questo un figlio di Abramo, Gesù ricorda la verità identitaria invece di Zaccheo. Anche lui è figlio di Abramo. È come se noi di fronte alle situazioni difficili che ci troviamo a vivere dicessimo o non dicessimo meglio, anche tu sei figlio di Dio. Chiunque. Non è normale, cioè non è spontaneo venire fuori con questo e con questa espressione. Per concludere, alcuni flash per raccogliere insieme un po' l'architettura, un po' le parole chiave, un po' il contesto e cercare così di offrirvi anche un materiale di riflessione per i momenti dei laboratori e il momento poi di ripensare anche da un punto di vista di prassi pastorale ciò che emerge da questa parola. Il primo tratto, direi, c'è un evidente primato della misericordia. Se questo è vero in tutto il Vangelo di Luca, in questo testo è evidentissimo. La rivelazione del vero volto di Dio si chiama misericordia. Il Papa sta richiamando costantemente questa gerarchizzazione dei valori dove il tratto per eccellenza del divino è questo, senza cancellare tutti gli altri tratti, ma su tutto corre il tratto della misericordia. Il Dio che cerca, che si preoccupa di chi è smarrito, di chi è solo, di chi è in ansia, e soprattutto si rivolge con un determinato tratto umano, e qui direi l'umano divino, la diciamo la forma teandrica, usiamo il termine teologico alto, cioè Gesù che è vero Dio e vero uomo. In fondo nel discepolato questa contrapposizione tra umano e divino non può sussistere, non deve sussistere, proprio per il mistero dell'incarnazione. Allora ciò che è autenticamente umano non può che richiamare il divino, ma ciò che è divino non può non essere totalmente, perfettamente umano. Coincidono in Gesù. Nella persona di Gesù questa realtà coincide, nella persona del discepolo questa è una realtà che deve avvicinarsi al più il più possibile a questa coincidenza. Questo Gesù che non improvvera ma incoraggia, questo atteggiamento direi costante, non tanto a intervenire richiamando il fallo, quanto piuttosto che spalanca il cuore perché è benevolo, perché è accogliente. Qui c'è proprio un rovesciamento di... Qui avviene la conversione pastorale. Qui avviene la conversione pastorale. Quando c'è una persona densa di umanità, c'è anche un vescovo, un presbitero, un diacono, un operatore pastorale che può incidere. Quando viene a mancare un tratto di questo tipo, i nostri discorsi, per quanto alati, per quanto belli, non è che toccano molto. E allora il grande, la grande chiave interpretativa che non non mette sotto silenzio ciò che è la giustizia, ma la chiave di volta di tutto il Vangelo, cioè della rivelazione, c'è questo primato della misericordia che bisogna ricordare. C'è evidentemente un giudizio, non dobbiamo nasconderlo, pensate in 13:9 a proposito del fico che non fa frutto: vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Oppure in 13:5 quelli che pensano che le 18 persone che sono state uccise dalla caduta della torre fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme, Gesù dice: no, vi dico, ma se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. C'è un appello profondo ad una conversione, ad un cambiamento. Il giudizio c'è, direi in questi termini, ma la misericordia gli è superiore, perché è il tratto caratteristico di Dio. Allora, se la pastorale non corre dentro questo elemento, rischia di fallire sul fronte più importante del volto del Signore. Un altro flash che può diventare caratteristico, diciamo, per atteggiamenti pastorali rinnovati. C'è un'attenzione di Gesù a valorizzare questi minuscoli passi da parte dell'umano. Il passo gigantesco lo fa sempre il misericordioso. Gesù non butta in faccia il perdono a tutti, cioè a chi non lo vuole, non lo butta in faccia. Infatti chi è che vedrà Dio? Chi lo vorrà vedere. Solo chi lo vorrà vedere. Chi sperimenterà l'amore? Solo chi lo vorrà sperimentare. Ma proprio per il mistero della libertà non viene buttato in faccia a nessuno, e Gesù non lo fa, ma c'è questo accontentarsi di Gesù ai piccoli passi. Ditemi se questo non è un tratto educativo fondamentale. Chi si trova di fronte ad una classe catechistica, scolastica, a qualsiasi tipo di lavoro, non può dire: ma voi dovreste essere così e invece siete cos'ha. Ci sarà una registrazione di quella che è la verità e la realtà, ed è da quello che si può partire per costruire qualche cosa. Ma diversamente non ci sarà alcun tipo di intervento educativo. Se io dico questa comunità dovrebbe essere così, ma non è così, io ho già finito. Dovrebbe essere questo, dovrebbe essere questo, dovrebbe essere questo. Io registro anche tutto quello che c'è, ma da quello che trovo io parto. Questo è un principio educativo fondamentale, e non solo scolastico, eh? Questo fa parte, direi, di ogni interazione relazionale. Allora, i piccoli passi. Pensate, la peccatrice in casa di Simone, già citata, il pubblicano nel Tempio, già citato, il figliol prodigo, già citato, e domani ne vedremo il testo abbondantemente, lo stesso Zaccheo, o addirittura quello che con Gesù a fianco sulla croce, che non ha molte parole da dire, è un passo non piccolo ma piccolissimo quello che fa, tutto dice l'attenzione da parte di Dio in Gesù del piccolo passo dell'uomo e dell'infinito passo del misericordioso, ma la valorizzazione del piccolo passo. E noi lì che pretendiamo molto spesso invece di tralasciare, vorremmo immediatamente non passi ma corse, il piccolo passo che viene preso da Gesù come quell'elemento che gli permette di fare il grande passo. È anche vero che c'è nel Vangelo l'altro elemento ben raccontato, alcuni episodi, alcuni racconti evangelici dove i passi dell'uomo non vengono neppure lontanamente registrati, proprio a dire la totale gratuità dell'amore di Dio. La pecora smarrita non fa nulla per tornare, è smarrita, punto, è perduta e basta, è il pastore a prendere l'iniziativa. La donna che perde la dracma, è la donna che, non è che la dracma salti fuori e dice sono qua, prendimi, è la donna che cerca la dracma. Quindi ci sono dei passi non fatti dall'umano, eppure dall'altra parte il passo è sempre fatto. E qui direi l'ultima sollecitazione che mi pare importante. Come io nella mia esistenza, che vuol dire di vescovo, di prete, di diacono, di religioso, di religiosa, di battezzato, di coniugato, di chi ha un ministero all'interno della comunità, come in questo istante io sto declinando il fatto di essere ministro di misericordia per chi sono mandato? Perché questa è l'identità del discepolo, a partire da questa pagina. Come sono ministro di misericordia in questo istante per le persone e con le persone con le quali io sono mandato a vivere. Allora, mi pare molto importante che, come dire, tutti siamo un po', come dire, dentro questa realtà dove l'invocazione che dobbiamo fare è quella di richiamare la verità del nostro discepolato, appunto, come opera di misericordia nei confronti dell'altro. E allora la possibilità molto concreta di uscire noi dalle nostre paure, perché non è spontaneo pensare Dio come Gesù ce lo racconta. Noi pensiamo Dio in tutt'altri modi. tutte le teologie caricaturali di cui ho parlato nei giorni passati, che inficiano naturalmente ogni tipo di pastorale quando passano queste caricature del divino. E allora dove lo smantellamento di queste teologie caricaturali, e quindi dove io posso diventare ministro di misericordia? Ecco la frequentazione della parola. Ecco perché la Chiesa tutti i giorni ascolta e si mette in obbediente ascolto della parola. Ecco perché la Chiesa non celebra né un sacramento né un sacramentale senza la proclamazione della parola di Dio. Mai, dico sempre, anche quando il prete, il diacono va a benedire una casa, non può spruzzare acqua benedetta per fare un po' di pulizia semplicemente, si ferma e annuncia come prima cosa, come visita divina, la parola di Dio. O quello che deve avvenire nel sacramento della riconciliazione, lo ripeto sempre ai preti, perché i fedifraghi siamo noi, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, dica, che dice, che può dire, come si può nominare il peccato e come si può nominare tu mi hai fatto come un prodigio se su di lui io non pronuncio una parola di salvezza? Ecco, ringraziamo la pazienza di chi ha ascoltato, gli ascoltatori di Radio Calaritana e Radio Planargia si sentano tutti salutati, benedetti e ricordati con affetto. Grazie, con appuntamento a domani alle ore 10.
In diretta dal Centro Spiritualità Giovani di Cuglieri, Casa Santissima Annunziata, abbiamo trasmesso la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero-Bosa, in occasione della quarta edizione delle icone bibliche per la pastorale giovanile.